Grazie. Prego, segretario, proceda pure con l'appello.
Bissolotti Anna Maria. Viviani Pierfausto. Gamba Alberto. Olivetti Marco. Gogna. Pazzini. Ungaro. Il consigliere Fornari Marica è assente giustificata, ha mandato una mail. Migliorati Giuseppe. Colucci Gloria. Lorenzi Davide. Gottani Roberto. Zucchi Alberto. Cavallini Cristina. Casaro Ferruccio. Boninsegna Massimo. Assessori Bosio Fabrizio. Carlotti Nerina. Masini Paola. Preti. Savoldi Liliana.
Presente.
12 consiglieri presenti al momento.
Perfetto, grazie. Diamo subito inizio al consiglio. Punto primo all'ordine del giorno, esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2016. Prego, assessore Masini. 17, scusi, sono rimasto un po' indietro.
Ma ci arrivo. Eccoci, sì. Ok, grazie. Buonasera. Allora, questa sera siamo qui per l'approvazione del bilancio del consuntivo 2017. L'ultimo bilancio dei nostri 5 anni di amministrazione, di questi 5 anni di amministrazione, e volevo dire due parole prima di presentare il bilancio. Questi 5 anni è stato un lavoro molto duro, impegnativo per la situazione del bilancio che abbiamo trovato, a volte anche scoraggiante, però insomma siamo arrivati alla fine di questi 5 anni. Ma volevo dare due informazioni così veloci sulla composizione del bilancio. Per due motivi. Uno, perché il bilancio di un ente è sempre qualcosa di molto complicato, per tutti, anche per noi, non è che noi siamo degli esperti, io perlomeno non mi ritengo un'esperta, però soprattutto per chi è all'esterno è molto difficile riuscire a capire certe cose. E voglio dare queste informazioni anche per dare una risposta agli articoli che escono in modo così facile, così leggero sui giornali e anche le discussioni da bar, quando uno dice ma invece di asfaltare le buche hanno comprato eccetera. Allora, non è così semplice e scontato, perché il bilancio di un ente è diviso sostanzialmente in due parti, c'è la parte capitale e la parte corrente. Non sono due parti che si mescolano facilmente. La parte corrente riguarda la gestione ordinaria, ci sono delle entrate correnti, le entrate dei tributi, eccetera, e viene utilizzata e può essere utilizzata sulla parte ordinaria delle spese. Mentre la parte capitale è quella che riguarda gli investimenti e possono essere fatti solo attraverso le entrate di tipo capitale, che sono alienazioni, oneri e poco altro, insomma. Per cui le due cose difficilmente si mescolano, perché ci sono dei vincoli ben precisi sulla gestione delle risorse. Per cui non è scontato dire, invece di acquistare determinate cose, si potevano asfaltare le buche. Bisogna vedere le risorse che ci sono. In questi 5 anni abbiamo cercato di chiudere sempre, di approvare i bilanci, ma di presentare dei bilanci di previsione che tenessero in considerazione soprattutto alcuni aspetti, l'aspetto sociale, l'aspetto della cultura, che comunque ha fatto molti, molti eventi. Insomma, nonostante le difficoltà, siamo sempre riusciti a mantenere queste iniziative. E, ma mantenere anche tutto quello che erano i servizi essenziali. E, quando siamo arrivati nel 2013 la situazione era molto brutta, però c'è stata la possibilità prevista per legge di utilizzare degli strumenti che sono quelli del piano di riequilibrio, ad esempio, che ci ha permesso di rateizzare il debito che abbiamo trovato. Questa rateazione, che non è un prestito, non sono entrati soldi, ma è stato rateizzato il pagamento del debito senza interessi, ci ha permesso di gestire i bilanci impegnando dei soldi per la copertura di questo prestito in 10 anni. E in questo modo ci ha dato una mano questo strumento e l'abbiamo utilizzato. Può darsi, se non ci fossimo stati noi, un'altra amministrazione forse avrebbe anche potuto usarlo, non è dato sapersi, sicuramente sì. Comunque è toccato a noi e noi l'abbiamo utilizzato. Ma questo non è stato risolutivo, nel senso che anche se noi abbiamo degli strumenti in mano, bisogna saperli usare, perché non è che se mi danno un bisturi io divento un chirurgo. Pertanto lo strumento del piano di riequilibrio va bene, però la gestione deve essere fatta sempre comunque in modo oculato. E il risultato positivo di questa sera, che vedremo adesso per il bilancio, è nella prova che una gestione oculata, una gestione corretta delle risorse può dare comunque dei risultati positivi. Il bilancio del 31/12/2017 che andiamo ad approvare questa sera, che sottoponiamo all'approvazione questa sera, attraverso degli accantonamenti, così è stato utilizzato l'avanzo, abbiamo messo in determinati fondi accantonati, il risultato è zero, perché abbiamo pensato e deciso, naturalmente previa approvazione del Consiglio, di utilizzare tutto l'avanzo per la copertura del debito residuo del piano di riequilibrio. Vuol dire che in questo modo si chiude il piano di riequilibrio 5 anni prima di quanto avremmo dovuto chiudere, perché nei 5 anni abbiamo pagato praticamente tutto quello che era il debito. I 5 anni successivi saranno 5 anni con un bilancio più leggero, più snello e senza questo vincolo, questa spada di Damocle che è il piano di riequilibrio, che oltre a impegnare la rata da pagare ogni anno, deve essere sottoposto ogni anno alla Corte dei Conti per l'approvazione, non ci permette di dare contributi, non ci permette di intervenire sulle aliquote fiscali, cioè tutte queste cose sono stati vincoli per questi 5 anni che ci hanno obbligato a tenere tutto al massimo. Nonostante tutto siamo arrivati in fondo e il bilancio nel 2018 ci sarà, attraverso questa chiusura anticipata del piano di riequilibrio, ci sarà la possibilità di prevedere, progettare con un pochettino più di tranquillità e intervenire anche sulla pressione fiscale, riducendo magari di un punto percentuale le aliquote, o come abbiamo proposto anche in un incontro che è stato fatto col sindacato dei pensionati, aumentare quella che è la fascia di reddito di esenzione dell'addizionale comunale. Tutti interventi che si potranno fare con un pochettino più di tranquillità rispetto a quello che è stato fatto finora. Allora, quest'ultimo bilancio non abbiamo preparato delle slide con degli importi che tra l'altro sono noiosissimi, però solo uno schema per farvi capire che cosa è stato fatto per la chiusura di questo bilancio. Allora, il risultato di amministrazione dell'anno 2017 è stato abbiamo avuto un avanzo del risultato di amministrazione di 3.440.542. A questo avanzo sono stati applicati i fondi, tutta una serie di fondi, e sono questi. Questi fondi sono dei serbatoi di sicurezza che noi abbiamo incrementato abbondantemente e che danno tranquillità ai bilanci successivi. Perché ad esempio il primo che vedete è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è pari a 1.302.000 euro. Questo è un fondo vincolato e si libera solo al verificarsi della situazione di effettiva inesigibilità. e quindi tutte le parti inesigibili sono coperte da questo fondo abbondantemente. Dopo c'è il fondo rischi contenziosi o rischi legali, sono 153.000 euro, e anche questo è un fondo vincolato. I fondi vincolati vuol dire che non possono essere usate queste risorse per altri scopi, ma esclusivamente per questi per i quali sono stati vincolati. E questo fondo rischi contenziosi comprende praticamente gli importi è vincolato a un elenco di contenziosi effettivi o potenziali che sono già presenti o che comunque si prevedono. Poi c'è il fondo passività potenziali di 377.000 euro, che è anche questo vincolato, e sono spese possibili che al verificarsi determinati eventi. Poi c'è il fondo per il rimborso del DL35. Il DL35 è il finanziamento che è stato chiesto dal commissario nei mesi prima che arrivassimo noi, era di 1,5 milioni, mi pare, 1,5 milioni, e questo qui è la quota che rimane da pagare. Poi c'è il fondo per i rinnovi contrattuali di fine mandato del sindaco, che comprende un accantonamento per l'aumento del contratto dei dipendenti pubblici e il fine mandato del sindaco. Poi ci sono i fondi vincolati per legge, che sono 360.000 euro e 947, sono entrate vincolate per legge a determinate spese che, se non si impegnano nell'anno, passano all'anno successivo, ad esempio il lascito bui. Poi c'è il fondo destinato agli investimenti, che sono comunque 31.000 euro, che ci sono ancora destinati, sono entrate di altre entrate di parte capitale non impegnate e che passano all'anno successivo per gli investimenti. L'ultimo, vedete che non c'è niente, perché il disavanzo è zero, perché è stato utilizzato da quell'avanzo che abbiamo visto prima dei 3,4 milioni, sono stati tolti tutti questi fondi e si è arrivati pari a zero. Pertanto, con questa gestione, nell'anno 2013, quando siamo arrivati, c'era questo disavanzo con i debiti fuori bilancio da ripianare in 10 anni, pari a 2.934.000. 5 anni dopo, il disavanzo da ripianare avrebbe dovuto essere di 1.618.000, oggi invece è zero, perché questo 1.618.000 l'abbiamo recuperato in questi 5 anni. Pertanto, i prossimi 5 anni non ci sarà più questo disavanzo da coprire. E poi un'informazione che vediamo è anche questa, che è una cosa che sta molto a cuore ai cittadini, perché ci chiedono spesso a che punto sono i mutui. Nel 2013 c'erano 122 mutui per un totale di quasi 20 milioni di euro. Oggi, alla fine del 2017, sono 57 i mutui per un totale di 15,7 milioni. Non sono stati chiusi i mutui, non li abbiamo chiusi anticipati, si sono chiusi naturalmente alla data naturale di scadenza, perché così deve essere per i mutui. I mutui vengono fatti e il vantaggio dei mutui è di poterli pagare ratealmente. Questo non significa che non ci sono costati, perché naturalmente nel bilancio abbiamo sempre dovuto trovare le risorse anche per pagare le rate di interessi e la restituzione della quota capitale dei mutui. Penso di essere stata, spero almeno, di essere stata abbastanza chiara. Abbiamo utilizzato per coprire queste rate del piano di riequilibrio che rimangono i 532.000 euro che erano stati già accantonati nell'esercizio precedente e l'avanzo che è rimasto di quest'anno. E con questo andiamo a chiudere tutto.
Grazie Assessore. Qualcuno vuole intervenire? Passiamo alla votazione direttamente? Prego, Consigliere Casaro.
Buonasera. Il bilancio è stato esaminato anche dalla Commissione Bilancio e Affari Generali e i dati sono stati esposti, quelli che avete potuto vedere. C'è stata una piccola rettifica di alcune voci che non hanno influito sulla sostanza del bilancio nei pochi giorni scorsi, sono assestamenti di tiro, e bisogna fare un discorso un po' partendo da lontano. L'assessore ha appunto fatto notare come una parte di debiti, di mancanze economiche che erano presenti nel bilancio nel 2013 hanno avuto la possibilità di poter ripianare queste mancanze, ovviamente con sforzi che hanno fatto tutti i cittadini, che sappiamo tutti che per avere delle risorse non bisogna spenderle, quindi nel non spenderle c'è una diminuzione di quello che è la possibilità di servizi offerti alla cittadinanza. In più c'è da tenere presente, oltre delle, io le chiamo facilitazioni perché non saprei come definirle, facilitazioni di tipo economico prodotte dalla legislazione ovviamente vigente, che ha potuto utilizzare attraverso un sistema del riequilibrio una dilazione dei pagamenti. Non la chiamano debito, non la chiamano mutuo, la chiamano una dilazione dei pagamenti. Inoltre dobbiamo tenere presente, e tutti sappiamo che non è una novità, non è una cosa nascosta, che attraverso l'alienazione, quindi la vendita del patrimonio del comune o del comune attraverso società comunque sempre del comune, della parte pubblica, questa alienazione ha prodotto una cospicua, ingente risorsa che si è potuta utilizzare. Di fatto nel corso di questo anno soprattutto l'amministrazione, attraverso delle scelte a volte contestate da me, a volte di più, a volte meno, hanno fatto in modo che questa risorsa sia stata utilizzata per delle fattispecie di investimenti. Ricordo per tutti, e quindi l'alienazione, parliamo della vendita della rete del gas e gli investimenti che sono stati fatti, e qui potrebbe sorgere la critica, il dibattito, ma questa sera non voglio, mi sono ripromesso che non voglio fare il polemico. Per cui dicevo, gli investimenti fatti, che potrebbero essere discutibili, come tutti conoscono, gli investimenti fatti presso la struttura ex bocciodromo, con dei begli intenti, eccetera, eccetera, ma alla fine non ha prodotto nulla. Quindi mi viene da dire, va bene, avete azzerato quello che erano i debiti, avete brigato, tanto di cappello ovviamente nella fattispecie a chi ha lavorato sul bilancio, quindi alla giunta piuttosto che i funzionari, piuttosto che i consiglieri, misura credo minore, che sono ovviamente state scelte di tipo politico che un'amministrazione legittimamente fa. Quello che io contesto un po' è che gli investimenti che sono a volte stati fatti con, se mi consentite il termine, con un po' di leggerezza, nel senso che sono stati fatti degli investimenti in proiezione futura di un bel progetto che poi non si è realizzato. Adesso non voglio neanche dire per colpa di chi. Alla fine il dato è che non si è realizzato. Detto questo, mi ovviamente devo dirlo per ragion veduta, che se questa amministrazione ha trovato una forma debitoria pesante, l'amministrazione precedente l'aveva trovata molto pesante. La costituzione di questi, adesso vabbè, non voglio entrare nei tecnicismi, però la costituzione di questi fondi sono anche dati da un sistema contabile che è stato modificato nel corso degli anni. Cioè la contabilità pubblica man mano si avvicina a quella che è la contabilità del privato di tipo economico. Per cui certe, diciamo, libertà che ci si poteva prendere anni or sono, oggi non si può più, il bilancio deve essere più tecnico, ecco, mettiamola così, più tecnico. Io insisto col dire che nel momento in cui dal 2009, quando si era insediata l'amministrazione di centrodestra, aveva iniziato un percorso di risanamento e ristrutturazione del bilancio, che questa amministrazione ben venga e giustamente ha proseguito con questa ristrutturazione, e spero che la prossima amministrazione prosegua con questo andamento. Grazie.
Grazie consigliere Casaro. Altri interventi? Prego consigliere Gottani.
Allora, i conti tornano, perché si vede, quindi lo zero vuol dire che siamo a pareggio, pertanto andiamo bene, non siamo sotto lo zero. Anche da parte nostra, del gruppo Manerbi Insieme, prendiamo atto di questo risultato, perché è lì da vedere, quindi è evidente, rispetto al 2013 con la situazione debitoria che ha impegnato il Comune con questa ristrutturazione del bilancio e questo riequilibrio in 10 anni, invece in 5 anni si è riusciti a raggiungere questo obiettivo, che quindi è importante per il nostro Comune, per la nostra città, insomma, che dalla prossima amministrazione si può cominciare a respirare un po' di più di ossigeno anziché far fatica e riuscire ad avere i servizi che sono magari più ridotti e quindi in difficoltà. Mi aggancio un po' anch'io alla falsariga del collega Casaro per il fatto che, allora, se guardiamo la medaglia da una faccia e dall'altra faccia, vediamo che da una parte vediamo il risultato che è stato raggiunto prima anzitempo, quindi in 5 anni anziché in 10 anni. Questo però chiaramente ha comportato del tirare la cinghia un po' di più, insomma, rispetto a quello che poteva essere magari anche un attimino di avere un occhio di riguardo a un po' i servizi e le situazioni del territorio. Ecco, questo lo dico, ma non perché voglia fare polemica, è un dato di fatto. Cioè, se io invece di farlo in 5 anni lo porto in 7, vuol dire che in quegli anni, 5 anni, riesco a spendere qualcosa di più. Invece il disavanzo, cioè l'avanzo, anziché indirizzarlo solo nell'obiettivo del ripianamento del debito, in più se, diciamo anche che c'è stata anche l'alienazione, quindi le alienazioni hanno portato che è stata una tantum, non ci saranno più, quindi teniamo conto che questi interventi sono pesati comunque su questo comune, perché in futuro non ci sarà più questa opportunità, quindi bisogna andare sul filo del rasoio nella spesa. Però voglio dire, se ci guardiamo in giro, io sono una persona che spesso va, cioè non vado in macchina, quindi giro Manerbio, quindi vedo, a volte inciampo in certe buche. Quello che voglio dire, cos'è in parole povere? Allora, da una parte è stato fatto un lavoro, anche un bel lavoro, importante, perché sono state sistemate alcune vie di Manerbio, tipo la via San Martino, via Piave, via Roma, cioè è stato fatto, gli interventi sono stati fatti, non si deve dire non è stato fatto niente. Ovviamente questi sono stati fatti con le alienazioni, però le manutenzioni generali del territorio, se noi passiamo a volte e vediamo, ci sono delle situazioni che se andiamo avanti di questo passo ci costeranno un sacco di soldi, perché se noi guardiamo, facciamo un esempio, se voi passate via 20 settembre ci sono degli avvallamenti, quindi in Piazza Italia, quando camminate sopra, si alzano le piastrelle. Insomma. Vuol dire che, avendo trascurato un po' per mancanza di fondi anche questi interventi di manutenzione ordinaria, ci troviamo dopo a dover rifare magari delle opere solo perché si è cercato di tirare la cinghia, e giustamente, non è che voglia, però cercate di capirmi, non voglio essere polemico. Dico, se tu risparmi, però è chiaro che non puoi fare anche degli interventi che in futuro possono non farti spendere di più, perché se tu la manutenzione ne fai poca, ti trovi dopo di dover fare invece un intervento un po' più radicale. Quindi questo si vede un po' per mia esperienza personale, lo so, perché quando tu trascuri un po' perché non hai molti soldi, dopo alla fine ti trovi a dover rifare addirittura dei lavori che sono molto più radicali, più importanti, quindi costa di più. In pratica, in una parola, voglio dire, il risultato è positivo, noi apprezziamo sia il lavoro dell'assessore, perché devo dire essere partiti dal niente, da una situazione difficoltosa com'era, e da apprezzare, insomma, quindi complimenti anche a Masini Paola, perché è stata brava, insomma, te lo dico sinceramente. Però noi come opposizione valutiamo questo aspetto, cioè facciamo presente comunque anche queste, è stato fatto però con questi piccoli sacrifici, insomma, per arrivare all'obiettivo. Però voglio dire, alla fine è positivo, perché non voglio stare lì adesso a fare polemiche, e quello lo ammettiamo, e quindi posso già dire anche tu devi aggiungere qualcosa? No, va bene. Io mi fermo qui, poi se vuole aggiungere qualcosa la mia collega.
Prego, consigliere Cavallini.
Sì, tanto hanno già detto i miei colleghi, comunque mi unisco al discorso del mio capogruppo. Faccio anch'io i complimenti all'assessore Masini, perché comunque come gruppo riconosciamo la fatica fatta per arrivare fino a questo risultato. Non siamo polemici a tutti i costi, anche perché riconosciamo la necessità di quello che è mancato in questi anni per arrivare comunque a questo risultato. Poi chiaramente la fotografia del paese è una fotografia che non lascia tranquilli, nel senso chi verrà dopo troverà sicuramente una situazione magari senza debiti, però si trova la piscina da far ripartire, il bocciodromo da sbloccare, la Fondazione Ferrari comunque con alcune difficoltà, le strade, come diceva il mio collega, da rifare. Quindi se guardiamo in prospettiva la situazione non ci lascia perfettamente tranquilli. Siamo comunque fiduciosi che il lavoro dell'assessore sia stato svolto al massimo, e di conseguenza mi unisco, insomma, ai ringraziamenti e alle parole del mio capogruppo.
Prego un attimo che interviene ancora l'assessore, prego.
Il fatto di aver chiuso il piano di riequilibrio vuol dire che noi lunedì, per non perdere tempo, chiederemo un appuntamento alla Corte dei Conti per chiedere di applicare questo avanzo direttamente su, praticamente nel bilancio 2018, senza aspettare il rendiconto del 2018. Questo, se ci verrà accettato subito, vuol dire che potrà liberare la risorsa che noi abbiamo impegnato adesso a copertura della rata del 2018, che sono 500.000 euro, quella del 2018. Pertanto questi soldi, se noi riusciamo a fare in modo che la Corte dei Conti ce li liberi prima di arrivare alla chiusura del bilancio, sono risorse in più che potremo, o potrà l'amministrazione che ci sarà, utilizzare velocemente su tutte le cose che potrà progettare, o cosa, cioè ci libera delle risorse. Questa chiusura ci permette di liberare delle risorse che nell'anno 2018 non sono poche, più quelle degli anni successivi.
Prego, consigliera Pazzini.
Quando nel 2013 abbiamo affrontato i conti del Comune, avevamo due scelte: o il dissesto o provare con un piano di riequilibrio pluriennale, possibilità anche dettata dalla legge, proprio uscita in quel periodo. La nostra scelta è stata quella del piano di riequilibrio, nonostante le difficoltà che avremmo dovuto affrontare. Sono stati anni difficili, nel corso dei quali abbiamo voluto mantenere il rigoroso comportamento del buon padre di famiglia. Non abbiamo stipulato nuovi mutui, appesantendo la situazione debitoria, anche quando le norme ce l'avrebbero consentito. Qualche volta ci siamo trovati a fare delle scelte sugli impieghi, delle disponibilità, e sempre abbiamo scelto di non sacrificare i servizi sociali, ritenendo di doverli preservare il più possibile. Dobbiamo riconoscere che con l'impegno di tutti la situazione generale del Paese è progressivamente migliorata. Oggi con questo bilancio consuntivo del 2017 raggiungiamo un eccellente risultato che ci consente di chiudere anticipatamente gli impegni assunti con il piano di riequilibrio. Ricordiamoci che la scadenza era il 2023. Vuole essere questa una scelta per dare al Comune di Manerbio e alla sua comunità la possibilità di affrontare l'immediato futuro con più serenità e con meno vincoli. Questo risultato è il lavoro di un insieme di persone che hanno fatto squadra, in primis il nostro assessore al bilancio, Paola Masini, con tutta la sua area e tutti gli uffici, il nostro sindaco e tutta l'amministrazione. Un grazie doveroso a tutti.
Grazie. Prego, consigliere Gamba.
Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ribadire il ringraziamento per il lavoro fatto dall'assessore, al sindaco, dalla giunta e dagli uffici tutti, quindi anche dai cittadini. È stato un lavoro complesso e fatto anche nella complessità, ma con la spada di Damocle di questo piano di riequilibrio. Io vorrei fare una riflessione, diciamo, un po' alta voce. Negli ultimi anni, parlo non di Manerbio, ma a noi dell'Italia, dei vari enti, le varie amministrazioni, si sono focalizzate sul presente e ciò comportava spesso in fasi di fine legislatura, di cambio gestione, delle politiche abbastanza si rimandava sempre al successore, ecco. E casualmente questi rinvii riguardavano spesso poste di bilancio, ripeto. Questo è un po' la spiegazione del debito pubblico. Invece questa volta direi che l'approccio è stato di responsabilità, trasparenza, direi che denota un senso civico e una buona onestà intellettuale. Chiunque ci succederà, ovviamente spero noi, però chiunque, potrà fare molte cose. Il consigliere Gottani accennava le buche, la consigliera Cavallini alla piscina, con tante cose. Chi farà queste cose e potrà e vorrà intestarsele, secondo me, dovete tenere presente che gran parte di queste cose potrà farle grazie alla presente amministrazione. Grazie, buonasera.
Prego, consigliere Gottani, si era prenotato prima. Prego.
Allora, facciamo la dichiarazione di voto come gruppo Manerbio Insieme. Bene, allora dai, prego. Tanto.
Non ho capito cosa volete fare.
No, scusate, no, perché prima della dichiarazione di voto volevo fare un secondo intervento.
Sì, prego.
Su quello che ha detto il consigliere Gamba. Primo, un'opera è di tutti e non se la intesta nessuno. Secondo, no, fammi finire, scusami. Sono le tue ultime parole. Secondo, se voi avete potuto fare quello che avete fatto è perché qualcuno prima di voi ha fatto qualcosa d'altro e chi verrà dopo di voi potrà fare qualcosa perché qualcosa avete fatto voi. Ma l'intestarsi qualcosa, guarda, hai detto una cosa che è un termine che non va utilizzato, perché le cose non vengono intestate ma le cose sono di tutti. Allora,
scusate, aspettiamo l'intervento, prego.
Allora, questo in contrapposizione di quello che è stato detto. Allora, per quanto riguarda invece, rientrando a pallino al bilancio, io invito qualcuno che ha voglia di leggersi tutta sta roba, a leggersi il documento redatto dal revisore dei conti e nella fattispecie a pagina 11, dove si parla delle entrate per recupero di evasione tributaria. Questo per far capire quali margini ci saranno o ci sarebbero, meglio dire, ancora. L'evasione tributaria si parla di ICI, MUTAR, SUTIA, TARI, COSAP, TOSAP, tutte sigle che cosa sono? L'ICI, l'IMU, vabbè, è l'imposta sugli immobili. TAR, SUTIA, TARI, che sarebbe poi rifiuti, COSAP, TOSAP, che sono le imposte di pubblicità, che è zero, e poi soprattutto la TASI, che è l'imposta di pubblicità che c'è ora. Allora, se questo specchiettino qua, cosa porta a capire? Porta a capire che i famosi residui, che sono poi delle cifre ipotetiche, che qualcuno mette, qualcuno nel senso perché fisicamente qualcuno mette a bilancio, sono delle cifre che sono state utilizzate per anni per far pareggiare il bilancio. Nel momento in cui questi residui non sono incamerabili e quindi non sono esigibili, per usare un termine tecnico, devono essere stralciati. Ecco, l'amministrazione precedente alla vostra, di residui ne ha stralciati una marea. Le avete stralciati anche voi dei residui, perché sono retaggi che vengono ancora da condizioni pregresse. Allora, qual è il mio augurio? Anzi, prima del mio augurio deve essere una constatazione. La constatazione è che il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni per portare, soprattutto in questo anno, e questo intendo il 2017, per portare il bilancio in questa condizione, e ovviamente non posso non essere d'accordo con l'assessore Masini, porta una possibilità di operare in un modo diverso all'amministrazione che verrà. Operare in un modo diverso vuol dire che l'amministrazione che verrà, chiunque essa sia, potrà operare su una leva fiscale, cosa che fino ad oggi non si è potuto fare. Perché quando il Comune, come ha detto il consigliere Pazzini, doveva scegliere fra il dissesto, il riequilibrio e via dicendo, la scelta di adoperarsi e di aderire a un piano di riequilibrio ha portato a dover, sottolineo il dover, utilizzare le aliquote al massimo, e quindi non c'era la possibilità di agire attraverso un'azione fiscale. Ovviamente, e qui ripeto ancora una volta, tanto di cappello agli amministratori attuali, potendo svincolarsi, se mi passate il termine, dalla maglia della Corte dei Conti, chi verrà avrà la possibilità, e spero che chiunque ci sia lo faccia, di poter agire sulle leve fiscali per poter dare uno slancio, o meglio un rilancio, perché non è mai partito, uno slancio a Manerbio per poter cambiare quello che è la situazione attuale. Ai cittadini posso dire che non pensate che sia rosa e fiori gli anni a venire, perché nonostante la situazione debitoria sia diminuita, esiste, permane, a differenza di volte di anni trascorsi, non si può più attingere a delle risorse di tipo straordinario. Ricordo che l'incasso della vendita o alienazione, che dir si voglia, delle reti gas ha portato una possibilità di poter utilizzare dei denari freschi, non è un termine molto contabile, ma dei denari freschi per poter fare gli investimenti che altrimenti sarebbero stati ingessati. Questi investimenti, come dico, sono stati anche criticati per una certa parte, erano anche stati, nel momento in cui, questo una piccola critica al governo attuale, il governo intendo la Giunta, non il Consiglio, si era parlato che nel momento c'era della vendita delle reti gas, che era un bene di tutti, si poteva condividere quello che era l'utilizzo. Beh, condivisione purtroppo zero. Comunque sia, come dichiarazione di voto, e finisco, nonostante tutte queste prese di posizione mie, qui distinguo, però io voterò a favore del consuntivo, in quanto devo riconoscere la condizione futuribile per gli anni a venire. Spero che in questi mesi non mi dilapidiate il patrimonio. perché c'è ancora poco, ma avete ancora il borsellino aperto. Per cui, contrariamente al solito, devo dirlo, ma cui distingo chiaramente, perché poi se no scrivono la Lega, è d'accordo, calma, cioè con dei distinguo, però in questo caso voterò a favore.
Grazie consigliere Casaro. Prego consigliere Gottani.
Allora, il nostro gruppo fa 2 votazioni, so che non si può, ma comunque una è virtuale e l'altra è quella regolare. Allora, dal punto di vista cose nuove, c'è la novità, bisogna capire qualche, visto che c'è tutto di nuovo. Allora, dal punto di vista contabile finanziario non c'è nulla da eccepire, anzi c'è da fare i complimenti, quindi il nostro voto è 10. Quindi Sergio si vota a favore 10, quindi positivo. Dal punto di vista politico invece, per i motivi i quali ho accennato prima nell'intervento precedente, che non sono motivi per carità eccessivi o demagogici, sono motivi che derivano dalla nostra valutazione. Questo quindi è per dire che il voto invece politico è di astensione, contrariamente al collega che stranamente questa sera è stato così bravo che no, hai capito. Noi ci asteniamo perché il nostro gruppo, mi spiace perché in commissione si diceva mi raccomando, dai vabbè, allora l'ho comunque detto che siamo positivi in un certo senso, però come voto ufficiale è di astensione, vuol dire che comunque non è contrario, insomma, dai, accontentatevi. Grazie, dai.
Prego, consigliere Gogna.
Sì, voglio fare un piccolo intervento, qui segue la dichiarazione di voto. Innanzitutto, comunque, mi sembra che le amministrazioni precedenti non siano state mai metro di giudizio per il nostro gruppo e anche nei discorsi del sindaco penso che questo sia sempre stato molto esplicito, per cui non c'è un intento di rivalsa o denigrazione nei confronti delle amministrazioni precedenti. Limitiamoci secondo me a valutare quello che è stato fatto in questi 5 anni, il mio intervento vuole essere su questo. Le osservazioni che sono state fatte sono osservazioni rispettabili, forse si poteva fare anche meglio, sicuramente si dovrà fare meglio, questo è certo, ma ricordiamoci da dove siamo partiti. La situazione che ha illustrato nel suo intervento il consigliere Pazzini era una situazione effettivamente che ricordo 5 anni fa era molto preoccupante. Quando ci siamo candidati per queste amministrative si parlava di default con una certezza che era quasi totale. Per cui dico, è stato un periodo sicuramente 5 anni diciamo di vacche magre. Le risorse che c'erano sono state secondo me comunque impiegate, bisogna darne merito all'amministrazione, in modo oculato. Perché l'alternativa sarebbe stata l'azzeramento di tutto. È vero che certi servizi sono stati ridotti, pensiamo al contributo ad esempio all'asilo Ferrari, piuttosto che la difficoltà nella gestione appunto di alcune cose, di alcune partite correnti, è vero. Però è anche vero che c'è sempre stato, facendo l'esempio con le buche appunto, c'è sempre stato comunque un piano di asfaltatura che è stato portato avanti con le risorse esigue che avevamo. Questo io credo che sia da riconoscere a questa amministrazione. Per cui ovviamente il voto del nostro gruppo è un voto favorevole e poi sì, mi riallaccio al discorso del consigliere Gamba sul fatto che crediamo che questo sia soprattutto stato un comportamento responsabile.
Grazie consigliere. Grazie consigliere Gogna.
Posso?
Io posso? Prego. Avete già fatto la dichiarazione? Va bene, dai, prego.
Diamo merito anche ai cittadini, che sono quelli che in questi anni hanno pagato le tasse al massimo e non sempre hanno avuto i servizi che dovevano avere, perché non l'ho sentito dire da nessuno e mi sembra doveroso sottolinearlo, perché è vero che è stato fatto un gran lavoro, l'impegno è stato riconosciuto da parte di tutta l'opposizione, credo, però il merito non credo che possa essere intestato semplicemente all'amministrazione comunale. Il merito è dei cittadini che hanno tirato la cinghia finora e che probabilmente dovranno continuare a farlo. Si spera di no, però.
Concordo. Cioè è stata una sinergia di sforzi, una buona lungimiranza secondo me da parte dell'amministrazione e sicuramente anche uno sforzo da parte dei cittadini.
Allora, prima del voto volevo che io fare un intervento, dato che comunque questo non sarà probabilmente l'ultimo consiglio di questa amministrazione, probabilmente ce ne sarà ancora uno, ma per su temi abbastanza residuali, quindi virtualmente appunto questo è l'ultimo consiglio di rilevanza, è l'ultimo consiglio diciamo di questa che nel quale è utile diciamo esprimere secondo me una valutazione anche di merito rispetto ai 5 anni. Io volevo semplicemente, dato che molte cose che volevo dire sono state già dette, ringraziare nuovamente l'assessore Masini principalmente, perché con me e con noi e con tutti gli assessori si è presa la briga quando, appena iniziata l'amministrazione, il revisore dei conti ci aveva detto: potete fare soltanto un'unica cosa, chiudere le municipalizzate, dichiarare default, non c'è altra soluzione. Invece noi abbiamo deciso per una strada diversa e abbiamo seguito, diciamo, altro tipo di logiche. Ringrazio i consiglieri tutti per comunque aver, ognuno nel proprio ruolo, collaborato su questo tipo di progetto. Io mi ricordo e do atto che il consigliere Casaro esprime un voto favorevole in modo coerente rispetto a quello che va detto in uno dei primissimi consigli. Quello praticamente lui aveva detto: attenzione, questi saranno bilanci in cui non si potrà fare delle scelte politiche, si faranno delle scelte di tipo amministrativo, raccomando rigore. Dopodiché speriamo che non venga ribaltato su chi viene dopo ulteriori diciamo, problemi rispetto ai problemi che in quel momento c'erano. Così non è stato. I problemi li abbiamo risolti anticipatamente, addirittura per quello che andremo a fare, se ci daranno l'opportunità, liberiamo delle risorse già a partire da quest'anno per fare tutte quelle cose che in questi anni non era possibile fare. Lasciamo complessivamente il 1.600.000 euro che nei prossimi anni doveva essere erogato sotto forma di rate del piano di riequilibrio, libero ovviamente per competenza di bilancio, con 1.600.000 nel corso degli anni qualcosina si può anche ipotizzare, fermo restando che restino sempre ferme le stesse regole di bilancio, che i trasferimenti statali siano sempre uguali, cosa che non è certa. E quindi io credo che quello che era un mandato, diciamo così, largamente inteso, ci eravamo dati all'interno di questa stanza, sia stato sostanzialmente rispettato. Davvero io ringrazio anche, come diceva prima la consigliera Cavallini, tutte quelle realtà che in questo caso hanno comunque dovuto tirare la cinghia in questi anni pur di poter andare avanti. Certo, la scelta diversa, cioè quella di default, avrebbe comportato il non poter andare avanti per nulla, perché non c'era la possibilità di fare proprio niente. Quello che credo, sono due gli aspetti che mi interessa sottolineare. Noi con questo tipo di piano di riequilibrio, con questo tipo di bilancio, abbiamo fatto un qualcosa di più rispetto semplicemente a tirare la cinghia. Abbiamo fatto un bilancio consolidato in modo anticipato rispetto a quello che ha stabilito le norme poi dopo nel corso di questi 5 anni, con tutte le municipalizzate che hanno costituito una buona parte dell'azione di risanamento dell'azione amministrativa. Oggi sono sostanzialmente, almeno, risanate, hanno possibilità di poter proseguire autonomamente, e questo non è banale. Prima perdevano circa 1 milione di euro l'anno. Non sto parlando proprio di una situazione di contesto iniziale, non sto paragonando azioni amministrative di nessun tipo. Quello che ritengo utile invece, e per il quale invece richiedo nuovamente di ripensare anche al gruppo Manerbi insieme la loro posizione di voto, è quella di dare comunque un segnale forte alla cittadinanza, nel senso di evitare che ci si intesti politicamente, ma lo dico proprio in modo molto largo, questo tipo di risultato. Questo risultato che è utile per la cittadinanza comporta che, se chiudiamo il piano di riequilibrio, da domani mattina la prossima amministrazione potrà cominciare nuovamente a fare delle scelte politiche, cioè applicare quel poco di risorse, poche o tante risorse che ci saranno a disposizione, seguendo un corso piuttosto che l'altro a secondo di quello che può essere la tendenza, la propensione del gruppo che si troverà in maggioranza. E sarebbe sbagliato in questo momento, secondo me, diversificare le posizioni su quello che è un'opportunità, non su quello che è un risultato, diciamo così, da portare a vantaggio semplicemente di un gruppo piuttosto che l'altro. Credo che da domani mattina, effettivamente, se questo comune non è più sotto la tutela della Corte dei Conti, noi ci andavamo una volta ogni 6 mesi, i primi anni, a rendere conto di quello che stavamo facendo, potrà cominciare a essere un comune che di nuovo si intesta una parte della possibilità di essere un soggetto con capacità contributiva nei confronti delle associazioni, poco o tanto, nei confronti delle... È un soggetto che può cominciare nuovamente a fare un ripensamento su quello che è l'erogazione di fondi nel rispetto di istituzioni che fanno servizi a rilevanza pubblica. Insomma, si dà la possibilità di tornare ad essere un paese normale. Quindi, detto questo, torno davvero a ringraziare anche tutti i consiglieri, a tutti gli assessori e tutta la cittadinanza e le istituzioni che hanno partecipato allo sforzo che abbiamo fatto in questi 5 anni, e chiedo davvero ma così, soltanto a questo scopo, senza volontà davvero di chiedere un avallo di tutte le decisioni amministrative che ha fatto questa amministrazione, di ripensare a questa dichiarazione di voto e di ipotizzare invece di votare tutto compatti. Domani mattina abbiamo la possibilità di poterci dividere su mille cose e dopo le votazioni ancora di più. Però questo credo che sia un'occasione invece per dimostrare che la politica anche a Manerbio può essere compatta su dei risultati concreti che sono a vantaggio di tutti. Grazie. Prego, consigliere Gottardo.
Allora, dopo il discorso del sindaco, proprio ai fini proprio del rispetto dell'istituzione, abbiamo parlato un attimo fa, e può essere anche un messaggio alla cittadinanza che il comune di Manerbio, quindi il consiglio comunale, ha raggiunto un obiettivo al di là maggioranza e minoranza, e pertanto questo è di buon auspicio per l'inizio della prossima amministrazione, per iniziare in modo positivo e non con difficoltà. Quindi modifichiamo il voto favorevole. Va bene?
Io ringrazio. Quindi pongo in votazione il primo punto. Com'è? Avete fatto un grosso regalo all'assessore, credo che sia una delle pochissime volte che ha avuto l'unanimità su qualcosa. Va bene. Questo è scontato. Allora, pongo in votazione favorevoli, contrari, nessuno, astenuto, nessuno. Grazie per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Va bene, grazie davvero, grazie. Passiamo quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, terza variazione di bilancio 2018-2020, articoli 175, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267-2000. Prego, assessore. Consigliere Gottani, mi scusi, il microfono.
Questa è la variazione, l'ultima variazione che facciamo noi adesso di bilancio. L'abbiamo vista in commissione e non ci sono voci particolarmente rilevanti se non l'applicazione dell'avanzo, che è una cosa abbastanza importante, di 127.000 euro sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade che potranno essere utilizzate praticamente subito. Poi ci sono, non so, dico alcune voci principali perché poi sono tantissime, ma sono soprattutto spostamento di capitoli o differenze che vengono suddivise su altri capitoli. Poi ci sono, non so, i 6.500 euro per la convenzione con i Vigili del Fuoco che viene spalmata sui tre anni, viene applicata sui tre anni questa convenzione. Poi sono state messi 25.000 euro a disposizione per la bonifica dell'area di via Brescia, che deve essere sistemata, per la quale però poi si potrà chiedere un rimborso. Cioè, noi adesso dobbiamo per forza bonificarla, però siccome è in fase di fallimento, poi si potrà chiedere al curatore fallimentare il rimborso di questa spesa. E poi sono stati aumentati 27.900 euro per i servizi sociali, per interventi sui minori. Queste qui sono le voci principali. Poi le altre sono o di scarsa rilevanza oppure solamente spostamento di capitoli.
Interventi? Consigliere Casaro, prego.
Siccome la festa è finita, no, perché anche si capisce che il consuntivo è una fotografia di quanto si è fatto, e quindi io ho detto con dei distinguo, perché ho sempre criticato le scelte fatte e continuo a essere della stessa opinione. Ugual modo in questa variazione di bilancio, e non sto a ripetermi, ma comunque è stato messo nel verbale della commissione, anche in questa variazione il trasferimento di capitoli che hanno destinato, nonostante sia dello stesso capitolo, ma la diversità di conti hanno delle destinazioni differenti e ovviamente mi trova dissenziente da quello che è alcuni di questi spostamenti su vari titoli, vari conti, quindi voterò contro.
Va bene, grazie. Altri interventi? Consigliere Gottani, prego.
Volevo chiedere, che mi sfugge, nelle entrate i 510.900 euro che sono proventi da sanzioni per violazioni. Poi nelle uscite dove compaiono questi? Che spengo un attimo, no, perché non ho.
Magari se lasciamo dire tutte le osservazioni, così magari dopo lo. Prego.
I 65.000 euro per scuole materne private, come vengono distribuiti? C'è un progetto di distribuzione di questi fondi? E c'è anche il GRES dentro qui, c'è anche, per dire, alcuni servizi sociali, GRES, quello rimane invariato? Ecco, perché volevo sapere se appunto esisteva. Poi altre cose non vediamo, quelle un po' più. Ecco, poi 127.000 delle strade, manutenzioni stradali, 27.000 di arredo urbano. Chiedevo se poteva invece essere un po' più rimpinguato questo, visto che abbiamo la situazione, perché io ho un po' il pallino, però quando tu cammini nel tuo paese è come camminare in casa, se vedi pulito e tutto ordinato va bene, io ho avuto sempre il pallino dell'arredo urbano. Quindi ci sono molte cose da fare, perché si vede quando vai per le strade. Se fosse stato, per dire, un attimino rimpinguato un po' di più questo capitolo, sarebbe stato meglio, ecco, però vabbè, queste sono le mie osservazioni. Quindi.
Grazie. Prego, dottoressa Rossi, se vuole spiegare, diciamo, il primo punto.
In merito ai 510.000 euro, si tratta di ruoli coattivi delle sanzioni 13, 14, 15 che sono stati messi a ruolo, quindi vengono sul bilancio di quest'anno, svalutati al 90%, infatti nella parte spese troverete una maggiore spesa, un maggiore accantonamento a fondo crediti, dubbia difficilizzazione per 480.000 euro. E poi parte è stato creato il capitolo per il laggio, per appunto il pagamento di quanto è dovuto all'agenzia della riscossione. E ecco, quello.
Ecco, per quanto riguarda invece i 65.000 euro, prego.
65.000 euro sono per la scuola materna Ferrari, per ricomporre 200.000 che avevamo già messo in previsione con la convenzione, per cui vanno tutti alla scuola materna Ferrari quelli lì. E per le manutenzioni sono stati messi quei 127.000 euro più altri 5.000 euro che non vi ho detto per l'asfalto, sì.
Grazie, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo. Prego, consigliere Gogna.
Volevo solo annunciare il voto favorevole, non c'è nessun intervento.
Prego, consigliere Cavallini.
Sì, in accordo con il mio capogruppo faccio io la dichiarazione di voto per questo punto. E parafrasando il mio collega, che la festa è finita, siccome questo è uno, comunque gli spostamenti, le variazioni di bilancio nascondono sempre comunque delle scelte politiche. Noi abbiamo prima votato a favore dell'impegno e del risultato, ma comunque le scelte politiche continuiamo a non essere in linea con le scelte politiche di questa amministrazione, per cui annunciamo il voto di astensione su questo punto.
Grazie. Consigliere Casaro vuol fare anche lei, già detto. Quindi mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro. Astenuti? Consigliere Cavallini, consigliere Gottani. Siamo già a posto, va bene. Per immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro. Astenuti? Astenuti? Consigliere Cavallini e consigliere Gottani. Grazie. Allora, Terzo punto all'ordine del giorno, risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Manerbi Insieme in data 6/4/2018, protocollo 7838/2018. Chi legge? Prego, consigliere Cavallini.
I consiglieri comunali della lista Manerbi Insieme, Roberto Gottani, Zucchi Alberto e Cavallini Cristina, vista la recente notizia appresa dai giornali di un consistente aumento delle rette dell'asilo nido della Fondazione Ferrari ed aumento della quota di iscrizione di ben il 40% rispetto all'anno precedente, considerata l'importanza del servizio asilo nido per le famiglie, specialmente in questo momento di difficile congiuntura economica e lavorativa, dove gli stipendi sono sempre meno adeguati al costo della vita e sulle neo mamme spesso grava il non facile compito di essere il perno della famiglia e mantenere il ruolo lavorativo, visto che la Fondazione Ferrari nel suo ruolo di ente privato, fondazione, svolgente un importante servizio pubblico, riceve dal Comune di Manerbi un contributo annuo che dovrebbe servire all'abbattimento delle rette e che il CDA della Fondazione di nomina del Sindaco, interroghiamo il Sindaco e la Giunta per riferire in Consiglio Comunale sulle motivazioni che hanno portato all'aumento delle rette. Riferire sul diminuito servizio estivo che quest'anno dovrebbe funzionare una settimana in meno rispetto agli altri anni. Conoscere le azioni che il Comune intende adottare per scongiurare l'aumento delle rette, sempre che questo sia nelle intenzioni dell'amministrazione comunale. Nel caso l'amministrazione comunale non abbia adottato alcun provvedimento in merito, chiediamo al Sindaco di valutare l'opportunità di utilizzare il lascito bui con le dovute verifiche del caso per tamponare la situazione delle famiglie in difficoltà e consentire loro di usufruire del servizio. Distinti saluti. Chiaramente è stato usato il condizionale all'interno di questa interrogazione proprio perché vorremmo capire di più direttamente dall'assessore o dal Sindaco esattamente i contorni di tutta questa vicenda, quindi se è possibile discuterne e parlarne.
Allora io parto da una considerazione generale che è questa, spesso si fa confusione relativamente ai ruoli. La Fondazione Ferrari, pur essendo con buona parte, il Consiglio adesso è modificato anche lo statuto, quindi avverrà in modo diverso per una parte, di nomina comunale, è a tutti gli effetti una fondazione che ha un'autonomia gestionale, un'autonomia decisionale nel suo Consiglio. Una volta nominato il Consiglio è autonomo e gestisce l'ente nella maniera che ritiene più opportuna, non ha un vincolo di mandato e opera nell'interesse della fondazione, anche eventualmente in contraddizione con l'istituzione comunale. Detto questo, sì, è vero, l'ente, la Fondazione Ferrari fa un servizio che è di rilevanza pubblica, perché ovviamente fa un servizio alle famiglie, ai bambini, si occupa di bambini. E vorrei fare proprio una considerazione di carattere generale. La Fondazione Ferrari è uno dei motivi principali per cui abbiamo adottato il piano di riequilibrio, cioè nel senso che se un'associazione avesse perso i contributi, magari già anche successo, però sarebbe stato grave, ma in questo caso sarebbe stato gravissimo perché avremmo perso una parte molto importante, diciamo, di quello che è il tessuto sociale del nostro comune. Una fondazione che ha più di 150 anni, insomma la conosciamo tutti, è comunque un'eccellenza, è una delle fondazioni che comunque gestisce, oltre che la scuola dell'infanzia, un nido, anche a fronte del fatto che i nidi in questo periodo in qualche caso si sono pure chiusi nel nostro ambito distrettuale, e quindi deve godere di tutti quei riguardi che comunque le si devono soltanto anche per il ruolo che esercitano. Al lato del nostro insediamento c'era in atto uno spostamento per quanto riguardava le sessioni tra ente privato, quindi Ferrari e Scuola Marzotto. La cosa è stata gestita in modo tale che non ci fosse detrimento per nessuno, tant'è vero che immediatamente il Ferrari si è adeguato per quanto riguardava la propria dotazione organica, hanno fatto dei passi giganteschi anche in collaborazione con noi per quanto riguarda la riorganizzazione del personale, la riorganizzazione delle risorse, l'esternalizzazione di alcuni servizi che ovviamente potevano essere meglio gestiti in un altro modo. A fronte di tutto questo hanno tirato la cinghia in modo importante per 5 anni. Se sono sviluppati dei progetti per poterli aiutare a, ovviamente a, a cambiare anche la natura e la forma, diciamo, della loro gestione di quello che può essere oggi chiamato core business, che all'epoca si chiamava semplicemente servizio nei confronti delle famiglie, perché essendo un'istituzione privata fa anche, deve avere anche una visione di se stessa come azienda. Si è tentato in più anni consecutivamente di modificare la convenzione che impegna il Comune a derogare comunque una cifra, tanto poco che sia, perché non c'era una non distinzione tra quello che è la parte di nido e la parte di scuola materna, e c'è anche una corresponsione che dovrebbe migrare nel tempo piano piano verso un sostegno della retta alle famiglie rispetto che a un contributo che viene erogato alla famiglia, alla fondazione, per poter abbattere diciamo così, l'importo delle rette, che è un concetto un pochino diverso, perché mentre da una parte si fa un sostegno al servizio, dall'altra parte si fa un sostegno a un'organizzazione che eroga un servizio, che ha una sua gestione, una sua economia, e potrebbe anche non coincidere esattamente l'impegno delle risorse o quantomeno anche la destinazione o addirittura quello che è la modalità con cui viene gestito questo tipo di risorsa. Ovviamente la cosa doveva essere fatta anche in modo tale di non far crollare, diciamo così, la Fondazione Ferrari, perché ovviamente un passaggio così traumatico non sarebbe stato retto, tanto più in una situazione di penuria di risorse così come era in partenza. A fronte di 5 anni io mi sento di dire che, avendo più volte interloquito sia con il Consiglio ma anche con il loro commercialista, insomma, e avendo anche inserito delle persone in consiglio che hanno avuto la capacità di fare un'analisi dei conti, oggettivamente 200.000 euro sono poche per poter far fronte a tutte le attività che questa fondazione fa. Ridefinire però questo importo implica dover, lo ribadisco ancora, chiudere il piano di riequilibrio e rifare una discussione in merito. Ora, per quanto riguarda le rette, erano parecchi anni che non venivano ritoccate. Per quanto riguarda la capacità contributiva del Comune, potrà essere modificata da dopo la chiusura del piano di riequilibrio. Per quanto riguarda la capacità di produrre servizi da parte della Fondazione, oggi è fortemente incrementata. Hanno fatto una sezione bilingue che comunque attrae un'utenza che prima magari non c'era. Quest'anno riparte la sezione primavera. Il Comune si è impegnato ad acquistare 10 posti per i nidi gratis. Adesso stiamo aspettando la risposta della Regione, che ci dice se ci siamo stati accreditati oppure no. L'ipotesi del lascito bui, dopo lascerò la parola all'assessore che lo spiegherà meglio, si è ipotizzato già di poter utilizzare in una certa maniera, però capiamo una cosa: il lascito bui non è un fondo da cui poter attingere semplicemente quando ce n'è bisogno, ha dei requisiti, può essere erogato soltanto a fronte di bisogni che sono stati determinati da questo Consiglio e a favore di utenza che pure ha dei requisiti che sono stati determinati da questo Consiglio. E mi ricordo che abbiamo fatto quasi un anno di discussione per stabilire qual era il bambino e qual era il bisogno, cioè se il bambino doveva essere interpretato come quello che è a meno di 18 anni o meno di 12, a seconda dell'interpretazione dell'enciclopedia Treccani o della Carta Fondamentale dei Diritti del Bambino, e il bisogno in qualità di che tipo di bisogno, cioè fondamentale, ma che tipo di fondamento volevamo dare a questo tipo di... insomma, non sto qua a rivangare, abbiamo discusso a lungo, si è trovata una quadra, e quindi su quello io chiedo che venga ovviamente fatto correttamente dei progetti, diversamente cambieremo in modo definitivo quello che è già stato stabilito a monte. Per quanto riguarda ogni singola cosa che qui è stata richiesta, Ho chiesto una nota alla Fondazione, e se mi permettete leggo quanto mi è stato risposto. Leggo pari pari, quindi non è... appunto in merito all'aumento delle rette del nido per il mese di luglio 2018. Con l'ultimo anno l'amministrazione Meletti 2012, l'assessore alla pubblica istruzione Cavallini, il contributo di 450.000 euro promesso in convenzione fu ridotto a 250.000 euro. Per la verità, per quelli che sono i requisiti attuali di gestione della Fondazione, potrebbe essere la misura sulla quale potremmo misurare l'equilibrio. e l'allora presidente della Fondazione Ferrari, avvocato Federico Mosca, accettò, ma comunicò ai genitori il 19-12-2011 l'aumento mensile delle rette per tutti, infanzia e nido, da 20 a 45 euro mensili, in base alle, alle differenti fasce, con decorrenza 1-1-2012. Ci fu una protesta da parte dei genitori in termini di rispetto contrattuale annuale del modulo di iscrizione presentata all'allora sindaco Meletti, e il che fece retrocedere la decisione del CDA relativa all'aumento. Scusate, non ho gli occhiali, faccio un po'. Nel 2013 la successiva amministrazione Alghisi portò il contributo per il nido e la scuola dell'infanzia a 200.000 euro a causa del rischio di commissariamento e al possibile tracollo finanziario del comune di Manerbio. Guarda, provo a rullare questi. Ok, l'amministrazione Alghisi potrà il contributo per il nido e scuola dell'infanzia a Ferrari a 200.000 euro a causa del rischio di commissariamento e dal possibile tracollo finanziario del comune di Manerbio, chiedendo nel contempo al CDA della fondazione la massima ottimizzazione organizzativa e gestionale e inevitabilmente grossi sacrifici ai dipendenti in termini di orari di lavoro e di sostituzioni reciproche per almeno 3 anni in attesa di tempi migliori, cosa che tra l'altro è stata assolutamente attesa, perché devo dare atto che quello che ha fatto sia la direzione che il consiglio della Ferrari è stato eccezionale visto i tempi. Il CDA attuale ha pianificato un rientro di bilancio attraverso le seguenti azioni: esternalizzazioni come la ristorazione che, non mutando nel servizio agli utenti, risulta ottimizzato. Attivare il più possibile un lavoro di volontariato per le piccole manutenzioni, valorizzare la preziosa presenza dell'Associazione Genitori all'Opera per il finanziamento dei progetti didattici ed educativi, attuare plurimi tentativi di riorganizzazione interna con il personale educativo e ausiliario, ottimizzando le risorse umane nei periodi di minor richiesta dei servizi, periodo natalizio, mese di luglio, fascia oraria pomeridiana del nido, progettare interventi di arricchimento dell'offerta formativa, come la sezione bilingue, al fine di potenziare l'utenza, concretizzare l'esternalizzazione del servizio di pulizia, processo in fase di conclusione alla data attuale, a causa di un tasso alto di assenteismo, e per migliorare il servizio, potenziare l'utenza come il presso di Cigole, in effetti è stato pure attivato un'utenza esterna presso il presso di Cigole, pur di evitare possibili licenziamenti a causa dell'apertura della scuola dell'infanzia statale che dal 2008-2009 ad oggi è andata aumentando nel numero delle sezioni, senza alcuna regolamentazione dell'offerta sul territorio e perciò penalizzando l'indotto della Fondazione Ferrari. Potenziare il servizio educativo a favore dei bambini fra 2 e 3 anni. L'attivazione della sezione primavera va nella direzione della diminuzione dei costi a carico delle famiglie, paradossalmente chi aveva l'opportunità di scegliere tra nido e primavera ha scelto il primo ad un costo maggiore comprensivo dell'aumento. Fare l'impossibile per non aumentare le rette di frequenza presso la scuola dell'infanzia, perché ciò rischia di penalizzare ulteriormente le scelte educative delle famiglie manerbiesi per la disparità delle rette fra le due scuole dell'infanzia sul medesimo territorio. Nonostante tali sforzi importanti attuati dal CDA della Fondazione Ferrari, le rette di frequenza e di contributi di enti esterni, Stato, Regione e Comune, non coprono il costo reale di ogni singolo bambino, soprattutto al nido. La riflessione del CDA, prima di giungere alla decisione di aumentare le rette del nido, si è basata su molte valutazioni fatte anche nel confronto con altre realtà simili, ed è qui che è maturata la consapevolezza di offrire un servizio nido di alta qualità, per il rigoroso rispetto di tutti gli standard di qualità previsti dalla normativa. Uno per tutto l'arco temporale delle 11 ore giornaliere, durante le quali è sempre presente il personale qualificato e abilitato al lavoro che si svolge. Due per la flessibilità di utilizzo in 4 fasce orarie, a fronte di una retta decisamente sotto la media fra i nidi appartenenti al medesimo ambito 9. In merito alla presunta diminuzione del servizio estivo con il funzionamento di una settimana in meno, chiariamo la questione. La normativa regionale circolare 25 del 12/7/2007 indica l'apertura di 47 settimane all'anno per i nidi, ma dà la facoltà all'ente gestore di adeguare orari e periodi di apertura a quelli della scuola dell'infanzia cui sono aggregati. Proprio tale autonomia ci consente di andare incontro alle esigenze delle famiglie manerbiesi attuando dei questionari per la rilevazione dei bisogni reali di anno in anno. Negli ultimi anni il servizio offerto dopo il 20 luglio ha riscontrato una scarsa domanda e ancora minore utilizzo effettivo rispetto alle domande. Per esempio, nel luglio 2017 ci furono al nido una dozzina di richieste con una presenza effettiva di bambini al di sotto delle 10 unità. In vista di luglio 2018, la scelta di non offrire la quarta settimana di luglio è motivata dalla linea gestionale di ottimizzare i costi. Nonostante ciò, abbiamo accolto la richiesta del Comitato Genitori di renderci disponibili ad una rilevazione del bisogno per rimandare la decisione di chiusura della quarta settimana solo a fronte della conoscenza effettiva delle richieste. Perciò il questionario, consultabile agli atti della Fondazione, è stato regolarmente distribuito fra i genitori degli iscritti alla Fondazione Ferrari e per quanto riguarda il nido sono state esplicitate 4 sole richieste. Per quanto riguarda le notizie apparse sui giornali, sono quelle che conoscete tutti, c'è aumento del 40% della quota di iscrizione comprensiva di assicurazione materiale didattico e la presunta chiusura della quarta settimana nel mese di luglio 2018, quindi ovviamente credo che fosse una... No, sì, scusate, le notizie che non sono apparse sui giornali sono appunto queste. Ora, ultima cosa, prima di chiudere, perdonatemi, rispetto sempre al valore delle rette. Io mi sono dato da fare, ho recuperato gli ultimi 3 anni di gestione delle rette degli asili secondo i dati dati dall'ambito numero 9. Ora, la Fondazione Ferrari è sempre stata tra il quarto e il quinto ente come costi dirette, in ordine di decrescente nell'ambito territoriale. E la corresponsione della retta in percentuale rispetto al valore del costo del bambino e del, così come rilevato ovviamente dall'ambito, ha una percentuale inferiore rispetto ad altri enti in cui la retta è superiore, quindi effettivamente un adeguamento di qualche tipo ci poteva anche stare. Cosa accade però? Il problema del nido della fondazione ha anche una radice diversa. Noi, in base alle convenzioni che sono sempre state fatte, non sono state mai mutate negli anni, se non adesso che si voleva un po' introdurre dei requisiti diversi, finanziando sostanzialmente il costo del bambino direttamente presso la struttura, induce un'utenza che, e questo è buono perché credo che sia nell'interesse della fondazione e quindi anche indirettamente nostra, perché così questo consente il mantenimento della fondazione stessa, da bambini che vengono al di fuori del comune di Manerbio di fruire dei servizi. Non c'era, perché anche l'adeguamento delle rette è stato fatto anche in funzione di questa disparità di trattamento, una adeguata corresponsione dell'abbattimento della retta sui bambini direttamente in capo all'obbligo di abbattimento della retta dal comune di Manerbio rispetto ai bambini che venivano da fuori. Quindi anche questo tipo di considerazione a questo tipo di considerazione bisogna dare merito. Banalmente, il bambino che viene da fuori applica la retta al massimo ed è quello a quale si applica la retta col maggior aumento. Quindi anche questo va un attimino pensato e calibrato nella complessità della questione. Detto questo, mi sono dato la pena di fare qualche grafico, però magari non vi tedierei ulteriormente. Rilevo un'ultima cosa e cito il comune in questo caso perché sono sicuro di non far torto. Un altro comune ha avuto dei problemi dal punto di vista finanziario negli ultimi anni, era il comune di Bagnolo. L'asilo del comune di Bagnolo ha dovuto incrementare a un certo punto la rete in modo molto, molto importante, soprattutto nel 2014, andando tra le rette, credo che fosse la seconda dell'ambito territoriale, quindi schizzando. Negli anni successivi però ha progressivamente abbattuto il costo di questa rete a fronte del fatto che il comune pian piano è probabilmente riuscito ad integrare maggiormente, riportandosi più o meno a quelli che sono i valori attuali del comune di Manerbio. Quello che intendo dire è che non è che le rette vengono stabilite nella roccia quando vengono fatte, dipendono sempre anche da congiunture. Oggi si è fatta questa scelta, domani se ci saranno risorse, disponibilità e volontà da parte dell'amministrazione le cose possono essere anche gestite diversamente. Lascio invece adesso la parola all'assessore Savoldi, che invece intende spiegare quello che sarà l'apporto invece dell'ascito bui, o che intenderemo portare tramite l'ascito bui, sulla gestione della fondazione. Prego.
Allora, io credo che quasi tutti qui sappiano cos'è il lascito bui e come viene gestito. L'ha già anche accennato il sindaco. Non è un tesoretto a cui si può accedere così, non ci arriviamo di qui, ci arriviamo di là. Deve rispondere a determinati criteri. Il primo criterio è quello che deve essere conforme alla finalità che la persona che ha fatto testamento a favore sia rispettato. E la finalità è quella dei bambini bisognosi, bambini poveri, che, come diceva il sindaco, sono stati poi scelte, fatte, tutte le disquisizioni sono state fatte anche prima che venissi io. Il che significa che se viene richiesto l'intervento del BUI, bisogna avere un progetto che stia in piedi, nel senso. Prima di tutto ci vogliono degli obiettivi che siano conformi alle finalità dell'ascito bui. Seconda cosa, non posso fare un progetto sul bui per tutti i bambini, devono essere determinati quali sono i bambini, quindi fasce, si usa l'ISEE di solito, ecco, perché è molto difficile considerare poveri dei bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano. Potrebbe anche esserci qualche caso, però sono casi, non è a pioggia il contributo. L'altro è che anche oltre a questo limite dei beneficiari ci dovrebbe essere una quantificazione di quanto e come intervenire col BUI, e l'altra è la durata. Quando? Per quanto tempo? Ecco, per cui non è che il fondo BUI non possa essere usato, va fatto un progetto e questo progetto va sottoposto e deve avere determinati requisiti. E il primo è quello di coerenza tra l'obiettivo e la finalità dell'ascito in sé, perché se non c'è coerenza forse andiamo incontro anche a dei problemi legali, perché è un testamento, quindi dobbiamo rispettarlo. Quindi ripeto, se i genitori, i consiglieri, qualcuno vuole che il progetto intervenga a sanare, a coprire, dovrebbe essere fatto con un progetto che stia in piedi, però, perché non tutti i casi, non si può dire usiamo il progetto BUI. Ecco, la cosa che mi è spiaciuta un po' è che al di fuori qualcuno dei genitori non ha capito bene questo, per cui voci che sono girate di ah, ma il progetto BUI interviene, copre se c'è l'esigenza, se ci sono le caratteristiche, non copre tutte le famiglie del nido, 50, 48, 50 bambini hanno aumentato, il BUI copre, no. BUI copre laddove c'è un'esigenza effettiva, laddove posso dichiarare che il bambino è bisognoso, uguale che la famiglia è in serie difficoltà. Difficoltà li hanno tutti.
Grazie. Prego, può esprimere se è ovviamente rimasta soddisfatta oppure no della risposta. Prego.
Allora, io mi riferisco all'intervento del sindaco e poi a quello dell'assessore. Io capisco che il sindaco inizialmente abbia avuto difficoltà a leggere il primo pezzo dell'intervento, perché penso che non abbia voluto apportare offesa all'intelligenza di questo Consiglio Comunale confondendo quello che è un discorso di riorganizzazione dei servizi all'infanzia che c'è stato all'epoca, quindi con la Fondazione Ferrari che gestiva due plessi e si è portata a gestirne uno solo, con un discorso di taglio di contributi. Punto. Detto questo, io capisco che il CDA è autonomo e ci mancherebbe altro. La domanda che noi facevamo a questa amministrazione, alla Giunta e al Sindaco, era se c'era l'opportunità di lasciare libera la discussione, o comunque di aprire la discussione sull'utilizzo dell'ascito bui. Difatti l'interpellanza dice di valutare l'opportunità di utilizzare l'ascito bui con le dovute verifiche del caso, okay? Quindi non si dice che bisogna dare l'ascito bui a tutti, però di valutarlo, dal momento che questa amministrazione comunale, come è emerso nell'ultima commissione fatta, intende utilizzare l'ascito bui per portare i bambini che sono in lista d'attesa alla scuola statale, portarli, integrando la retta, portarli a frequentare la scuola dell'infanzia. Per cui da qui è nata la domanda, ma non sarà possibile utilizzare lo stesso lascito bui sui bambini del nido? Perché se c'è un bisogno sui servizi dell'infanzia, penso che servizio dell'infanzia o asilo nido, il bisogno sia comunque. Chiaro che dovrà essere preso in considerazione l'ISE, che non potrà essere dato a tutti, però la richiesta che noi facciamo a questa amministrazione comunale è se c'è la volontà di vedere, di capire dove si possono trovare, oltre alle pieghe del bilancio, visto che è stato chiuso con buoni risultati, o nell'ascito bui o attraverso altre provvidenze, se c'è la volontà di andare incontro dei genitori che hanno avuto un aumento della retta considerevole, perché si sta parlando di un aumento per quanto riguarda la fascia intermedia da 494 euro a 550, con una retta di iscrizione che si paga 60 si pagherà 100, quindi gli aumenti secondo me sono considerevoli. Quindi se c'è la volontà di andare incontro a queste famiglie, o se si pone già la pregiudiziale di dire non abbiamo i soldi, non possiamo fare niente, non riusciamo a fare di più. Okay. Chiaramente sull'ascito bui bisognerà valutare bene per non avere conseguenze legali, ci mancherebbe, però quando in commissione un consigliere comunale sul discorso di usare l'ascito bui per la scuola dell'infanzia parla di scelte politiche, allora la scelta politica può anche essere quella di aiutare le famiglie del nido.
Mi scusi, io credo di aver risposto ad entrambe le domande, ma proverò ad essere un attimino più preciso. Allora, è possibile modificare la situazione delle rette in futuro, avendo le risorse e la volontà, da fin chiuso il piano di riequilibrio, si può, ok? Ci sono le condizioni per poterlo fare, poi chi ci sarà deciderà. Secondo, è possibile utilizzare il lascito bui? Il lascito bui si può utilizzare presentando un progetto coerente con i dettami del lascito, punto. Se ci sono questi presupposti su un progetto sul nido, perché no? Che si presenti un progetto. Comunque chiedo di dare dichiarazione rispetto alla soddisfazione oppure no della... Prego.
Lei ha parlato anche del bando asili nido gratis a cui si potrà partecipare, ma posso chiedere se l'aumento delle rette è compatibile con la partecipazione a questo bando?
Non è una discussione, il regolamento diciamo di consiglio non andrebbe in questa direzione, però chiedo lo stesso all'assessore di chiarire la questione. Prego.
In effetti all'inizio il fondo degli asili gratis eccetera era legato e vincolato al non aumento, però noi abbiamo dato una, diciamo, abbiamo messo come clausola quella della quota di quest'anno, non dell'anno prossimo, e abbiamo calcolato che in questa quota c'è già la mensa, mentre per gli asili, per i nidi gratis la mensa non è nemmeno considerata, per cui probabilmente il fatto dell'aumento, e noi riusciamo a togliere la mensa, riusciamo a togliere il posto orario, perché queste cose non ci sono nei nidi gratis, c'è scritto, salvo casi, eccetera, eccetera, noi pensiamo e speriamo di riuscire ad entrare in questo. Poi volevo precisare una piccola cosa. Dopo io non ho la bacchetta magica per dare le risposte della Regione. Noi l'abbiamo valutato in questo modo. Per quanto riguarda un progetto che è in atto, non riguarda tutti i bambini della scuola d'infanzia, riguarda dei bambini effettivamente bisognosi, sono 3-4, che devono frequentare l'ultimo anno della scuola materna, che dovrebbe essere considerato quasi d'obbligo. E sono bambini che se non vanno a scuola avranno delle ripercussioni piuttosto importanti nell'anno successivo, compreso quello di non conoscere l'italiano, per cui vanno a scuola senza saper parlare. Un anno di scuola materna, secondo noi, era indispensabile. E abbiamo presentato un progetto. Ripeto, il BUI non è una cosa a cui attingere così. Mi dispiace che, secondo me, all'esterno, non chi ha chiesto, va bene, ma all'esterno è stato letto male questo, perché qualche genitore è andato a dire: adesso abbiamo risolto tutto perché il BUI mette i soldi. Probabilmente non ha capito molto. Ecco, chiederei di, magari se sentite qualcuno, di spiegarlo, ecco, di dire che non è che risolve i problemi di tutte le famiglie. Se valutate che ci sono famiglie che effettivamente hanno problemi, necessità, e non risolvono, non si fa altro che fare un piccolo progetto. Non occorre una gran cosa, 4 righe d'inizio e individuare dei criteri di... Non è una cosa che si può fare in un quarto d'ora. Bisogna conoscere però la situazione e le famiglie. Ecco. Non lo fate, perché se io lo faccio, io devo crederci in una cosa che faccio.
Inoltre il lascito BUI può, ecco, essere proposto,
se
non è proposto dall'amministrazione.
Le famiglie che lo hanno.
Scusate, i progetti di lascito BUI sono proposti anche da associazioni, quali tutti quegli altri sono proposti da associazioni. Quindi può proporlo anche un consigliere di minoranza, eventualmente un progetto sul lascito BUI. Esatto. Detto questo, io chiedo di rientrare nel solco di quello che è il Consiglio e chiedo di fare una dichiarazione rispetto alla risposta data dall'amministrazione. Grazie.
Posso fare un inciso?
Vabbè.
Un inciso? Se mi consentite lo dico, sennò spengo.
No, vabbè, no, non ho detto no, stavo dicendo non si potrebbe, lo faccia, veloce.
Difatti io ho chiesto, perché non è un mio diritto, è una facoltà, se mi viene data la uso, se no no, per quello che ho chiesto. Siccome il regolamento qualcosina lo conosco anch'io, per cui quello che volevo fare come inciso è solo questo. Io vorrei far ricordare a chi ha scritto la relazione del Ferrari che l'amministrazione Meletti non aveva modificato la convenzione, perché la convenzione 450.000 era, 450.000 resta, sono stati dati 250.000 perché c'erano dei problemi di liquidità, difatti 200.000 sono stati dati successivamente, quindi è viziato dire è stata abbassata, no, momento, la convenzione era 450, l'amministrazione di cui io mi onoro di aver fatto parte è stata rispettosa delle convenzioni in essere, cosa che non posso dire altrettanto da tutte le altre parti. Ma tutto qua era una precisazione.
Va bene, grazie per la precisazione. Consigliere?
Niente, chiaramente e specialmente dopo le parole dell'assessore non posso dire di essere soddisfatta della risposta. Prendiamo atto che evidentemente non c'è la volontà neanche di approfondire.
Va bene, grazie. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, chiudiamo qua il Consiglio. Grazie.